Sono passati circa 2 anni da quando ho visitato questo museo, ma non trovavo la forza di raccontarlo. È un luogo che custodisce una memoria dolorosa e tuttavia necessaria da ricordare. Avevo bisogno di metabolizzare quel che avevo visto, le storie che avevo raccolto, i racconti del direttore. Non credo sarò mai pronta, ma eccoci qui. Oggi andiamo a visitare il Museo dell'Esilio di Atene. Stai ascoltando Filachia, il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. Si chiama Museo Exoriston Aistrati. Siamo su via Agiona Somaton 31, tra palazzi neoclassici che ospitano appartamenti di lusso di fianco ad altri abbandonati da tempo. Il museo si trova dentro uno di essi. All'inizio del secolo scorso apparteneva a un facoltoso medico bavarese. L'edificio fu donato dal governo nel 2003 per ospitare il centro di ricerca sull'esilio interno, a cui furono costretti migliaia di greci durante 3 periodi storici. In esilio finivano gli oppositori politici del dittatore fascista Metaxas negli anni 30. Poi ci finirono i comunisti sconfitti nella guerra civile seguita alla Seconda Guerra Mondiale. Infine, i dissidenti sotto la dittatura dei colonnelli tra il 67 e il 74. Venivano mandati al confino sulle isole dell'Egeo, proprio quelle favolose mete estive dove oggi si va in vacanza, ma che per decenni furono l'inferno in terra per molti prigionieri. Il Museo dell'Esilio racconta la storia di 2 isole in particolare, Macronissos e Aistratis. Ma non erano le uniche. In tutto ci si servì di 46 isole e isolotti, molti dei quali oggi sono paradisi turistici. Quando arrivo il museo è chiuso, ma in Grecia non mi faccio mai scoraggiare da una porta chiusa. Suono al citofono, aspetto un po', provo ancora. Infine mi risponde una voce, chiedo di visitare il museo, e il portone si apre. Entro e penso di aver sbagliato. Sembra una casa privata, c'è addirittura una bicicletta di fianco alle scale, un attaccapanni con 2 ombrelli e un cappello. Salgo, un'altra porta chiusa, busso. Stavolta viene ad aprirmi un signore distinto, con la barba bianca, un foulard al collo, la sigaretta accesa. Mi accoglie in un ufficio e la sensazione di aver sbagliato posto si acuisce. Invece no, è il direttore. Si presenta, Harilaos Ismanis. Il suo ufficio è una bolgia di documenti sparsi ovunque, le pareti sono coperte di libri fino al soffitto. Un ventilatore soffia, la finestra è accostata, la stanza è in penombra. Perché possa accettare l'invito a sedermi un momento, mi deve liberare una sedia sepolta sotto 1 metro di scartoffie. È stupito dalla mia presenza e dal mio interesse. Non riceve molte visite, se non quelle programmate in anticipo dalle scuole e i ricercatori che arrivano su appuntamento. Mi racconta com'è nata l'idea del museo alla fine degli anni 80. Voleva essere un'iniziativa collettiva creata dagli esuli politici per conservare la memoria condivisa. Ma ci sono voluti molti anni prima che venisse realizzata. Quando il museo aprì, all'inizio degli anni 2000, molti di loro erano morti. Si assunse il compito la generazione successiva. Lui stesso è figlio di un esule. Caterina Hariates Ismani, sua madre, era una pittrice e una dissidente. Qui si conserva un suo quadro. Si intitola Il doppio ritratto dell'esule. L'esule è lei stessa. Da una parte si è ritratta in stile accademico, dall'altra in stile espressionista. Da un lato come appariva, dall'altro come si sentiva. Passò 6 anni in esilio, tra Limnos, Macronissos, Aistrati e Gavdos. Suo figlio è un uomo cordiale, mi offre dell'acqua, il caffè. Voglio forse mangiare qualcosa? Ha un sorriso aperto, ma lo sguardo preoccupato. Sembra che dal passato non si impari mai, dice. Mi domanda com'è la situazione italiana. Scuoto la testa, gliela racconto. Infine si alza e mi fa strada, mi illustra il percorso di visita, mi raccomanda di chiamarlo se ho bisogno di chiarimenti. Mi inoltro tra le sale. Il museo è piccolino ma denso. Scopro che le deportazioni interne iniziarono già negli anni della dittatura di Pangalos, con un trucco. Fu una legge amministrativa che riguardava il furto di animali a renderle lecite. Chiunque fosse ritenuto pericoloso per la società poteva essere spedito, virgolette, fuori confine. Poi, nel 1929, fu la volta di una legge approvata dal governo Venizelos che stabiliva il reato di pensare comunista o essere sindacalista. Si finiva dritti all'Eros, Limnos, Folegandros, Anafi, Chios, che no, non erano le isole che sono oggi. La legge è rimasta in vigore per decenni, tant'è che hanno potuto servirsene praticamente tutti, fino ai colonnelli. È stata abolita solo nel 1983. L'ondata più massiccia risale al periodo della guerra civile, tra il 46 e il 49. Si faceva largo uso degli arresti preventivi e i luoghi di esilio si moltiplicarono perché si riempivano in fretta. Tra loro non c'erano solo dissidenti reali, ma anche gente comune, che non solo non aveva partecipato alla lotta armata, ma spesso non aveva neanche una coscienza politica. Sì, c'erano pure bambini. Le madri li portavano con sé, oppure li davano alla luce in esilio, e li crescevano in prigionia per molti anni. Per spezzare un dissidente, spesso arrestavano la sua famiglia fino alla terza generazione. L'isola più temuta era Makronisos, dove la prigionia era più cruda che altrove. Era un'isola arida e pressoché abbandonata. Non a caso le isole scelte erano luoghi difficili in cui vivere. I terreni erano poveri, gli abitanti pochi. La nave faceva scalo solo di tanto in tanto, ammesso che il mare lo consentisse. Quando arrivavano gli esuli, le navi non approdavano neppure. I nuovi prigionieri venivano lasciati in mare, se la sbrigassero da soli. Chi aveva avuto il tempo di portare con sé una valigia spesso la perdeva o quel che conteneva si rovinava. Libri e documenti ritenuti illegali venivano requisiti. Perciò i prigionieri li nascondevano in un doppio fondo. Se passavano i controlli, finivano all'ufficio cancellazione, che non era la censura militare, ma un gruppo segreto di esuli che pubblicava con mezzi di fortuna un giornale distribuito nel campo. Clandestinamente, ovvio. Ce n'è una copia qui al museo, La voce dell'esule anno 1947. Un solo foglio, grande, tutto scritto a mano, fitto fitto, composto come un vero giornale con tanto di titoli in rosso. A Makronisos la tortura era all'ordine del giorno. Tra gli oggetti esposti c'è l'opera di un incisore, Christos Daglis, che racconta la tortura delle pietre. Consisteva nel costringere un prigioniero a sollevare e trasportare su e giù per una collina, per decine di volte, una pietra da 50-70 kg. Lo scopo era piegare la resistenza e rieducare i comunisti. Chi rifiutava di firmare la dichiarazione di pentimento veniva isolato, torturato, fustigato o costretto a turni di lavoro massacranti. Tutte le strutture furono costruite dai prigionieri stessi. Le vittime si stimano tra le 145.000 e le 165.000. A un certo punto del mio giro ricompare il signor Sismanis. Mi rivela che il museo è notissimo tra gli studenti di storia perché è un prezioso centro di ricerca, ma il pubblico più vasto lo conosce poco. La storia è ancora troppo vicina, ha toccato molte famiglie e in tanti preferiscono dimenticare. Ma ci sono anche tante persone che donano oggetti, materiale e ricordi per contribuire al racconto. La collezione è cresciuta negli anni e continua a crescere. C'è il messaggio di un prigioniero tracciato in fretta su un pezzo di stoffa strappato dai vestiti, un momento prima di essere portato alla fucilazione. C'è l'abito da sposa di una ragazza giustiziata prima di poterlo indossare. Ci sono disegni, dipinti, brandelli di poesia, una scacchiera fatta di pane, oggettini di conchiglie, una caffettiera arrangiata da una lattina, barchette di legno. sono tutte commoventi tracce del tentativo di conservare la propria umanità. C'è anche un fucile subacqueo fatto con l'asta di uno stand di biancheria per pescare qualche pesce e sopravvivere. La razione passata dal campo era misera, si moriva di fame, pure quando si riuscisse a sopravvivere a torture, fatica e malattie. Lo Stato spendeva poco più di una dracma al giorno per prigioniero, sufficiente ad acquistare una scatoletta di pesce di terza qualità, due fette di pane, tre sigarette. I prigionieri perciò avevano creato un fondo collettivo nel quale confluivano le donazioni delle famiglie degli esuli più ricchi. La somma veniva redistribuita tra tutti. In un angolo della sala più grande c'è la ricostruzione di una tenda con la brandina e i pochi oggetti personali dei prigionieri, quelli che riuscivano a tenersi. In modo simile visse anche il poeta Yannis Ritsos, esiliato dal 48 al 52 a Limnos, Makronisos e Aistratis, e di nuovo sotto la dittatura a Leros. Ne uscì solo quando si ammalò e i medici gli diagnosticarono erroneamente un tumore. Temendo che potesse diventare un eroe della resistenza, morendo in un campo di prigionia, lo rilasciarono, ma lo costrinsero al domicilio coatto sull'isola di Samos. Prima di andare via, passo di nuovo dall'ufficio di Sismanis per ringraziare e salutare. Ha già pronto un libro per me. Lo ha pubblicato il museo. Gli autori sono un dissidente e sua figlia, che il padre riuscì a mandare in Unione Sovietica prima di essere catturato. Si ritrovarono decenni dopo e decisero di raccontare la loro storia a due voci. Poi scendo al piano di sotto, dove ci sono le sale dedicate all'isola di Aistratis. Anche qui ci sono oggetti quotidiani, foto, mappe, disegni, dipinti, ma pure materiali per spettacoli teatrali che i prigionieri mettevano in scena per dare un senso al loro tempo senza fine. Ad Aistratis confluirono anche le donne che in precedenza erano state confinate nel campo di Tricheri. C'è una foto che ne ritrae alcune, con i loro figli, appena arrivate sull'isola. Non sono spaurite. Patite sì, stanche, alcune derelitte, ma tutte dritte. Con lo sguardo fisso a un futuro che hanno già immaginato per i loro bambini, anche se sanno che loro non lo vedranno. Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene, scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio. Trovi riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast. Alla prossima, Filachia!